Bene, sono le 9:17 minuti, questa volta davvero, eh? Ho letto bene.
Letto bene.
Meno male. Parliamo, sai, di quei ragazzi che a scuola vengono guardati un po' storti dai compagni perché sembra che non stiano attenti, sono un po' così anche birbanti e insomma uno dice ma perché questo fa così? Bene, spesso e volentieri dietro c'è un problema che se un insegnante con magari anche l'aiuto di esperti del settore riesce a capire può essere curato e si possono avere
ottimi
risultati, appunto. Ne parliamo insieme alla dottoressa Valentina Campanella, responsabile del centro Dedalo e presidente dell'associazione Serenamente, e insieme a Davide Dominici, che ha un'esperienza da raccontarci. Intanto buongiorno a entrambi.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
Allora, noi prendiamo spunto dallo spazio ascolto, il servizio gratuito di consulenza, confronto e supporto rivolto ai genitori e docenti rispetto ai disturbi dell'apprendimento per parlare appunto di una situazione che se, credo, dottoressa, scoperta in tempo può rendere gli studi e la vita normale al bambino e al ragazzo. Invece nel caso opposto può far sì che vengano fuori anche problemi poi di convivenza, di rapporto con gli altri.
Certo, questo, quello che ha detto lei è verissimo, nel senso la prevenzione ma anche la precocità poi ovviamente nella diagnosi permette poi di disegnare un futuro un attimino più sereno a questi ragazzi, soprattutto di avere il tempo di accettare la propria difficoltà nella quotidianità scolastica, di dare il tempo ai docenti che si trovano di fronte di sapere come relazionarsi con questi ragazzi e quindi di avere in qualche modo una qualità di vita migliore. Spesso però non accade questo perché questi ragazzi sono diagnosticati molto tardi e chi addirittura noi ci troviamo a fare diagnosi all'università, quindi significa che il percorso di studi è passato totalmente e purtroppo, tant'è che a livello epidemiologico si riporta questo dato, il 40% dei casi che viene diagnosticato ovviamente tardi ha delle conseguenze psicopatologiche. Quindi spesso sono ragazzi che sono in depressione e hanno avuto comunque delle difficoltà di tipo psicologico.
Non so se possiamo chiamare in causa in questo momento Davide Dominici proprio per parlare della sua esperienza. A lui è stato diagnosticato e quindi ha trovato la possibilità di seguire un percorso per un brillante corso di studi e per una vita normale, Davide.
Certo. A me è stato diagnosticato quando avevo 8 anni. Avevo 8 anni e insomma io avevo un po' di problemi con la classe perché non riuscivo a essere insieme a loro, non riuscivo a studiare insieme a loro, quindi mi sentivo un po' scemo, diciamola così. E quindi dopo i miei genitori e gli insegnanti hanno provato a portarmi da una logopedista per vedere se ero dislessico. E quindi ho fatto questa diagnosi e sono risultato con la dislessia mista, quindi sono dislessico, discalculico e disgrafico. E quindi insomma queste cose qui mi portavano ad andare male in matematica, non riuscivo a leggere bene. Cioè a leggere riuscivo, però quello che leggevo non mi ricordavo. Mm-hmm. Cioè praticamente leggevo e non capivo quello che leggevo perché mi impegnavo soprattutto a leggere e non capivo quello davvero che leggevo e quindi ero un po' in una situazione critica.
Magari
piano piano negli anni
dicevo magari i compagni ti prendevano anche in giro e quello porta o a due reazioni, o a chiudersi oppure a diventare il discolo della classe, no?
Sì, fortunatamente i primi anni ancora loro non avevano capito bene chi avevano davanti. Poi dalle superiori soprattutto ho avuto un calo allucinante perché hanno iniziato a fumare, hanno iniziato a, insomma, a cercare di essere uguale agli altri in questo modo, perché insomma mi prendevano in giro quando avevo il computer in classe, non seguivo la lezione ma ascoltavo tutti gli altri perché avevo paura dei pregiudizi. E insomma in questa fase qui soprattutto i ragazzi, diciamola, sono un po' cattivi, perché appena vedono qualcosa di diverso gli vanno subito addosso, lo attaccano per cercare di essere più forti loro.
Sì, certo. È il problema
un po' brutta.
È il problema del diverso che purtroppo ci sarà da lavorare, penso, molto, a cominciare proprio dai bambini, far sì che venga accolto. Nel tuo caso, ma pensiamo in quanti altri casi ci sono per una malattia o per la provenienza da un altro paese che non è il tuo, insomma.
Fermo... la maggior parte dei ragazzi sono dislessici.
Ti fermo un attimo, Davide, per chiedere alla dottoressa Valentina, è così complicato capire che quel ragazzo in classe che si assenta o che pure spacca tutto ha dei problemi e non lo fa perché è cattivo? Io sono del parere che i bambini, insomma, cattivi non esistono.
Anch'io condivido questo parere. A me capita spesso dietro la scrivania di dire ai genitori che non esiste un bambino che in prima elementare non ha voglia di andare a scuola, perché i bambini per loro natura sono curiosi. Quindi anche se non sanno che cosa vuol dire leggere e scrivere, hanno la curiosità di farlo e di capire che cos'è leggere e scrivere. Il problema è quando un bambino da tutto questo scappa. Perché scappa? Io ne vedo tantissimi di bimbi in prima elementare che tornano a casa con le note. Ho avuto ora un'esperienza che vi racconto brevemente, ma di un bambino di prima elementare che continua a prendere note e che ha iniziato a cancellare scrivendo il contrario di quello che scrive l'insegnante. Non sono stato attento, ma sono bravo. Io penso, ecco, che con questo atteggiamento mandi un segnale importante a un insegnante che in questo momento non sta capendo, perché lui ha delle difficoltà evidenti, non sta imparando a leggere. Quindi... in prima elementare, ma non è così scontato che un insegnante se ne accorga. È vero che c'è tanta formazione, è vero che alcune scuole si sono adoperate, ma è sempre vero che viviamo in uno stato dove i tagli ci sono sempre di più, dove l'autonomia scolastica a volte non pone attenzione nell'investire soldi per la formazione, e quindi purtroppo a volte si perdono degli insegnanti e si perde veramente dei momenti in cui non si capisce che l'insegnante è un educatore a 360 gradi e deve mirare soprattutto alla serenità.
Alla serenità del bambino. Allora, un genitore che si trova davanti magari un insegnante che gli dice suo figlio... Sì, mi sente?
Sì, non la sentivo più, scusi.
Dicevo, un genitore che si trova davanti un insegnante che gli dice suo figlio non si sopporta, disturba la classe, fa confusione, è un discolo, non si impegna e quant'altro, insomma... cosa devono fare? Credere a quello? Provare ad approfondire? Cercare di capire perché?
Certo. Allora, intanto noi da domani inizieremo questo spazio ascolto che sarà gratuito, fatto proprio dall'Associazione Serenamente, proprio per dare voce ai genitori che hanno dei dubbi. Quindi dalle 10 alle 12 ogni giovedì noi saremo in strada Massetana Romana 64 a disposizione dei genitori e dei docenti che ne vogliono sapere di più. I genitori non si devono sicuramente fermare, ma devono seguire un bambino che in quel momento sta dicendo e sta mandando un allarme. Quindi devono monitorare e scegliere poi, dandosi dei tempi ben definiti, se approfondire o non approfondire. Purtroppo non è sempre detto che ci arrivi l'insegnante. Quindi l'occhio del genitore è veramente fondamentale, anche se non fa quel mestiere lì. Però ovviamente a livello climatico, diciamo, casalingo, eccetera, può capire dal momento che conosce il proprio figlio cosa sta accadendo.
Ha telefonato adesso un ascoltatore che chiede se la dislessia è una malattia ereditaria.
Le cause di rischio sono molteplici, tra cui sicuramente c'è l'ereditarietà. La prima causa di rischio è che i bambini nei primi, queste sono diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità, i bambini nei primi quattro anni di vita, abbiano subito due interventi di anestesia totale. La seconda causa è l'ereditarietà, sesso maschile e disturbi di linguaggio pregressi. Queste sono le più importanti.
Quello che volevo dire io, una cosa che aggiungo, non è una malattia, è un disturbo.
Un disturbo, sì, scusate.
No, una malattia è veramente...
Non esageriamo, è un disturbo.
Una caratteristica, non è una malattia. Definiamola così, Davide, è una caratteristica, è una neuroguarezza, la chiamiamo così, poi l'ambito clinico.
Allora, scusate se vi richiamo all'ordine perché il tempo è poco e vorrei dare almeno due informazioni. Abbiamo detto il centro, lo spazio ascolto, dove uno può anche confrontarsi, manifestare i propri dubbi e chiedere una consulenza.
Certo.
Come si risolvono i problemi? Lo chiedo alla dottoressa e poi Davide ci spiega appunto su cosa ha lavorato per poter continuare a studiare e a vivere tranquillamente.
Allora, in realtà non si cerca di risolvere, ma si cerca di portare i ragazzi allo stesso pari dei coetanei, anche proprio nell'ambito scolastico, soprattutto nell'ambito scolastico. Ovviamente loro ci sono delle difficoltà che hanno e che probabilmente a livello temporale ridurranno, ma saranno sempre quelle perché caratterizzeranno ogni giorno della propria vita. Lettura lenta, difficoltà di comprensione del testo, difficoltà a memorizzare le tabelline, ad esempio errori ortografici che miglioreranno, ma che ci saranno sempre, il dubbio nell'adulto c'è sempre, come scrivo questa parola? Quindi cosa possiamo fare? In realtà noi possiamo utilizzare e dargli la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi, che non sono mai così scontati nella vita dei ragazzi, perché quando arriva un computer è come se arrivasse un bollino che li rende diversi. Quindi il computer va sempre spiegato, non va mai imposto, va sempre utilizzato con una certa gradualità, va sempre fatto capire al ragazzo la potenzialità che il computer ha e quanto gli permette di essere più rapido, più veloce, perché magari legge per lui, perché magari scrive per lui, eccetera. Perché ci sono all'interno di programmi che gli rendono la qualità dello studio assolutamente migliore.
Davide, tutto questo ti è servito molto?
Sì, mi è servito tantissimo. A me mi è cambiato tanto avere un computer perché... riuscivo a essere al pari degli altri e quindi mi sentivo realizzato, anche se davvero, come diceva Valentina, mi sentivo con un bollino rosso addosso. Però insomma il lavoro che faccio ora, lo studio che sto facendo ora a scuola, cioè a me mi esalta tantissimo perché inizio ad avere 7, anche 8 in pagella, quindi da avere 4, 3, 2 riesco ad avere dei voti alti. E secondo me usare il computer o usare qualunque tipo di strumento compensativo è molto vantaggioso perché si riesce a tirare fuori tutto da noi, si riesce a lavorare in autonomia, si riesce ad andare avanti con le nostre gambe.
Bene. E quindi insomma un consiglio che diamo a chi ci sta ascoltando nel caso volesse saperne di più di recarsi al centro Dedalo in via Massetana Romana qui a Siena. Io vi ringrazio di essere stati con noi, devo salutarvi perché il tempo è finito, grazie a Valentina Campanella e a Davide Dominici.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata
a tutti.
Bene, vale la pena parlare, no, di questi